Se anche voi avete un guasto d'amore quando vedete il Grifone o comunque una squadra di Serie B o Serie C, siete sul posto giusto. Destinazione Paradiso è il programma di riferimento quando si parla di cose che non sono la Serie A, di cose calcistiche ovviamente che non sono la Serie A, non tipo di, non so, Fragole o Lussemburgo. Io sono Gianmarco Lotti e questa è la puntata numero 81. Non sono da solo, abbiamo anche un ospite, siamo tornati ad avere ospiti, però... Purtroppo ci ha lasciato Donato Di Martino, almeno per oggi, perché ha dei problemi di tosse. Non sono da solo, vado a presentare la mia squadra partendo da Marco Dolcinelli. Ciao Marco, come va?
Ciao Gianmarco, tutto bene? Io ho un podcast sulle fragole e lo farei volentieri. Su Lussemburgo no, più che altro perché lo faremo su tunnel prima o poi, però sulle fragole... molto volentieri.
Però c'è tanta gente che è allergica, per esempio, alle fragole. Mia sorella, una, è allergica alle fragole. Vado avanti con le presentazioni. Massimiliano Macaluso, ciao Masino, come va?
Ciao Gianmarco, io invece comunico a tutti che sono un grande fan delle fragole, quindi insomma, se poi quest'idea la vogliamo percorrere...
Guarda, ti faccio subito una domanda a schiaffo che non c'entra niente con la puntata né con il podcast. La granita siciliana alla fragola la apprezzi o no?
Non proprio, perché diciamo che non è tra i gusti così tradizionali.
Immaginavo.
La granita, quella insomma, che preferisco è quella con i gelsi, che...
Ok,
sicuramente superiore a quella con le fragole. Che è un
su
po'
questo
una,
siamo d'accordo. Io l'ho già attaccata.
Un po' una commercialata, ecco.
Va bene, va bene. A proposito, poi di chiamiamola così, Sicilia, e di bianco che abbraccia il nero, visto che è la squadra più tifata in quella regione. Edoardo Buganza, ciao Edoardo, come va?
Vabbè, grazie. Sì, no, vabbè, weekend un po' così, sono stato deportato a vedere una partita, vabbè. No, mi spiace che non ci sia Donato, però calma, alla tosse, sì, boh, vediamo, perché sai, non si sa mai, io ho una visitina della mutua, dei podcast che so che c'è, vediamo se poi effettivamente c'era la tosse, vabbè, vediamo.
Potete cercare intanto su Google Donato Di Martino tempi di recupero, cioè chi lo fa di solito.
Per chi c'è al fantacalcio,
al fantapodcast.
Esatto.
A proposito di podcast, a proposito di anche facezie, se così le vogliamo chiamare, ma non sono facezie, abbiamo un ospite che è un amico del mondo Vox to Box Media. Lo avete visto o ascoltato anche su Angolo Tattico, però è voce anche di Beppi TV e ce ne parlerà anche oggi. Carmine Russo, ciao Carmine, come va?
Ciao ragazzi, grazie dell'invito, sono onorato ma devo dire anche molto preoccupato, viste le mie ultime esperienze come ospite di podcast di Vox to Box Media. Peraltro sono anche molto felice di essere ospite della puntata 81, che a proposito di serie inferiori e di serie B mi ricorda una bellissima annata. Se posso spezzare una lancia a favore delle fragole, il fruttolo alle fragole era veramente tanta roba.
Beh sì, fruttolo grande cosa, poi magari ne parleremo in separata sede e faremo davvero questo podcast sulla frutta e sulle fragole che diceva Marco Dolcinelli. Però io prima parto chiedendoti, visto che sei ospite parlando di Beppi TV, cos'è Beppi TV?
Non ero pronto a questa domanda, no, in realtà sognavo di poterlo dire da molto tempo. Beppi TV è un broadcaster, è una parola bellissima da pronunciare, vi invito a farlo anche nella notte quando siete da soli. No, è per l'appunto è un broadcaster che semplicemente trasmette eventi e anche nell'ultimo periodo approfondimenti sportivi a livello regionale e nazionale. È molto cresciuto negli ultimi anni, è su Twitch, su Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, e il motivo per cui sono stato invitato è che ovviamente non trasmette cose sulla frutta, ma su campionati, le famose minors vengono chiamate, ovvero i campionati di eccellenza, ma anche la stessa Serie D dei gironi lombardi e attigui, e ogni settimana un palinsesto sostanzialmente. Beppi TV, Beppi viene da Piero Bene, che è il creatore e l'ideatore di questo progetto.
Quindi non Giuseppe, come si potrebbe pensare.
Abbiamo già dato una grande notizia.
Ecco. L'utenza ci è grata.
E nulla, va appunto in onda su Twitch, adesso le dirette sono anche su YouTube, ma... hanno avuto anche ospiti importanti, hanno fatto ad esempio l'ultima parte dei mondiali con la Jalapas, hanno, per quanto io non stimi gli ospiti che portano settimanalmente nei loro talk, hanno grandi nomi, se così li possiamo chiamare, Mari Pelle Gatti, Zampini, Biasin, ripeto, tutte persone che difficilmente potrò stimare, però per la
facevo prima... fan di Pelle Gatti.
Ah, pensavo dei peletti. No, però per l'appunto permette a me di fare da telecronista, ma a tanti ragazzi come me anche di avere questa passione, e non solo, perché appunto tramite accordi comunque con le società di serie di eccellenza e di altre categorie permette appunto di mostrare partite che altrimenti nessuno vedrebbe mai, diciamoci la verità.
Cioè. Qual è l'ultima partita che hai coperto, per fare un esempio?
Allora, sono stato per 2 settimane di fila a Castano Primo per la Castanese in Serie D, girone A, e non porto molta fortuna, infatti inizio a temere che ci possano essere delle ripercussioni contro la mia persona.
Da quello che dici, il Castano Primo non è primo, diciamo.
Il Castano Primo non è primo, è una squadra che ho commentato, ho avuto la fortuna di commentare perché ha un ottimo servizio per la stampa, e non è una cosa comune, all'incirca 2 mesi fa, e aveva 23 punti la squadra, una squadra che doveva salvarsi, e potete immaginare, a novembre 23 punti per una squadra che si deve salvare, ottimo, penserete voi. L'ho commentata ieri a 25 punti, e quindi non sta andando, non è primo, ecco. È solo
basso. È la squadra dove ora c'è Michele Ferri come allenatore.
Ex, no? Esattamente, ho fatto i compiti per prepararmi proprio per la partita.
Vecchio cuore rosso nero.
Ex Cagliari, ex Samp, e ancora a caccia della sua prima vittoria sulla panchina. E quando l'ho intervisto a fine partita, mi lancia delle occhiatacce, come per dire: Marco Masini, via.
Beh, però tra l'altro, Michele Ferri nato nell'81, giusto per chiudere il cerchio. Della numero,
tra l'altro, numero. Credo che a Palermo avesse pure l'81 sulla maglia. No, io così entro a gamba tesa perché non vedo l'ora di fare delle domande su Bepi TV, che mi ha permesso anche di guardare la promozione del San Giuliano l'anno scorso.
Assolutamente sì, un grande fiore all'occhiello.
Esatto, ero tra i non so quanti collegati su Twitch, credo contro il Franciacorta, se non sbaglio.
Sì.
Ti volevo chiedere, faccio una domanda un po' più precisa e una un po' più vaga. Quella più precisa è la mia, cioè io sto impazzendo perché voglio sapere qual è, cioè, o meglio, che cos'è questo cortile che si vede. Cercando semplicemente Bepi TV su Google si apre un'immagine che è un'immagine satellitare in cui c'è un cortile, sembra tipo un magazzino, credo che sia l'indirizzo di Turate, di via Varesina 5 Turate.
Credo sia all'esterno dello studio, sai che non ho mai cercato neanche il mio nome su Google, figurati Bepi TV, okay. Però immagino sia non il cortile di Piero, ma la parte esterna degli studi, che per l'appunto so essere vicino Como, quindi immagino sia qui.
Sì. Sì, sì, Google c'è proprio, dà proprio un'immagine su un c'è una cosa con scritto carrozzeria e,
esatto,
e un quadro elettrico, tipo una roba genere.
Sempre la sede dell'azienda di Manenti quando hanno cercato.
Ma piccello, quindi vabbè, già con la cosa magari puoi dire in Bepi di magari cambiare la foto, non so, fare qualcosa.
Non ho una domanda vaga che magari poi vi potete aggiungere anche voi, un po', visto che io sono un grande appassionato di serie minori, anche di eccellenza, un po' di campi che hai visto ultimamente o comunque di campi che mi consiglieresti di poter tra virgolette visitare nell'Interland milanese, eccetera.
Se tu visiti campi ora
no, visito nel senso visito ovviamente per guardare delle partite,
ma è bellissimo. Ma vicino a questa sede di Bepi TV che c'è su Google c'è un posto che si chiama La Fagnana. Scusate, è bellissimo. No, rispondendo in maniera seria alla tua domanda, ci sono veramente diversi campi superiori all'aspettativa che di base si ha dell'eccellenza e della stessa Serie D. Lo stesso campo della Castanese è un campo che nonostante la zona, siamo vicino alla Malpensa, tiene veramente molto bene, quindi nonostante le temperature rigide ha comunque una bella tribuna, ha comunque un'ottima postazione stampa. È molto bello il campo del Franciacorta, anche quello del San Giuliano. Ovviamente le esperienze più divertenti sono nei campi che ti consiglierei appunto di visitare, che sono ai limiti di Baghdad. Cioè, se tu vai...
Hai mai rischiato per la tua la vita?
Sì, ma allora molte più volte di quanto si può pensare. Cioè, a Calvairate, io sono molto affezionato a Calvairate anche perché conosco di persona diversi calciatori. Io faccio una telecronaca letteralmente su una lamiera di Eternit su cui è messa una sedia, e in uno spazio di mezzo metro ci siamo sia io che il cameraman, e prendiamo una pallonata praticamente ogni 20 secondi, anche perché la Calvairate non è una squadra che strizza l'occhio al tiki-taka, ecco, diciamo così. Ed è uno dei campi più divertenti di sempre, ma semplicemente perché sono letteralmente in mezzo al campo, cioè credo tra l'altro che una parte della mia postazione sia letteralmente in campo. Poi è un campo molto piccolo, molto stretto, tutto sintetico, quindi ci sono feriti al 20° del primo tempo che vanno portati via veramente in spalla come a Baghdad.
Guarda che già da Google Maps si avverte quello che stai dicendo.
Sì, è un campo che consiglio veramente di vedere. Ma poi c'è questa cosa, a inizio partita c'è il padre di uno dei calciatori che suona il gong per caricare, ed è una cosa ai limiti del buddista, cioè veramente
bellissimo. Cioè, qui può darsi anche che Masino mi possa far passare il titolo: la mia squadra suona il gong.
Sì, assolutamente. Ma io sulla Calvairate sono abbastanza ferrato. Perché
mi dispiace per te.
Perché si trova vicinissimo alla mia ex casa milanese, quindi è un posto che ho frequentato, anche se insomma non molto, però...
Calvairate che ha dato il là a Federico Di Marco, forse per questo è rimasta disastrata, sì, come zona.
Anche questo, ma poi insomma c'erano dei campi da tennis che mi hanno visto...
Grande protagonista,
sì. Di...
Cioè, mi spiace per la tua casa, perché le parole di Carmine adesso hanno fatto scendere il valore di tutto il quartiere. Però vabbè, insomma,
residenziale si dice in questi casi.
Che numero eri in classifica ATP?
Non posso rivelarlo, in realtà. Non posso rivelarlo.
Che entrava con un pseudonimo. No, volevo chiedere a Carmine invece cose magari un po' più tecniche, ma nel senso, cioè, quello che ci puoi dire. Appunto, da quello che la fotografia che hai fatto, che stai col tuo camera vicino, siete sempre in due che andate, mai di più, hai carta bianca, nel senso fai le riprese, oppure hai, cioè, vai lì, devi fare quella cosa lì e basta, non puoi fare di più, cioè come ti giostri il lavoro?
Guarda, no, non ci sono tanti segreti, a differenza dopo che vai nei settori ospiti delle squadre di Serie A sotto copertura, io posso dire tutto. Siamo in due, cioè io quando arrivo lì solitamente un'oretta prima della partita devo semplicemente fare una breve storia di promozione dell'evento, dove loro mettono la formazione, la distinta e il link per seguire la partita sui social, e quando arrivo il cameraman è già lì, ma banalmente perché ha una serie di accortezze per la postazione che deve sempre vedere molto prima. Quindi siamo in due, lui ovviamente, cameraman ruotano come i telecronisti, quindi non è sempre lo stesso, si occupa di tutte le questioni tecniche, io sono veramente un pascià in questo, io arrivo lì, prendo la distinta, spesso mi offrono il caffè, quindi mi diverto e basta. E poi a fine partita si svolgono le interviste, quindi si prendono l'allenatore o un calciatore per squadra per fare l'intervista, e poi stili le pagelle. Quindi in realtà è un lavoro anche molto, molto facile, molto banale sotto questo aspetto.
Però non essendoci ovviamente uno spazio previsto per il telecronista, perché appunto fino a poco tempo fa nessuno le seguiva, o magari non so, qualche TV locale al limite, ma non lo so, non hai mai avuto problemi di proprio magari di audio comunque i tifosi che ti entrano dentro, boh, ti dicono qualcosa?
Allora, non me ne voglia il signor Walter Zenga, vi spiegherò anche perché dico questa cosa. Cioè, il figlio Jacopo gioca in una squadra che è l'Accademia Pavese, che ha questa particolarità. Io faccio la telecronaca letteralmente in mezzo ai tifosi. Cioè, la tribuna è composta da tre gradoni vecchio stile, dove Zeman faceva allenare ad esempio i calciatori. Io mi metto in mezzo per avere un minimo di visione, di visibilità decente, però sono letteralmente in mezzo ai tifosi.
È bellissimo.
E io segretamente conto le madonne che tirano i tifosi, perché a fine partita mi piace dire hanno vinto 19 Cristi a 0, cose di questo genere. Anche perché, riprendendo appunto il gancio iniziale, non me ne voglia Walter Zenga, ma il figlio, diciamo che non porto fortuna neanche a lui. Il voto più alto che gli ho dato è stato 4,5, l'ho visto almeno 4-5 volte.
Ah, dai, pure le pagelle.
Sì, e di conseguenza il signor, se non sbaglio, Marcello, una volta voleva prendermi il microfono perché voleva insultare Walter Zenga in diretta. Perché ha detto, questa non è colpa sua, ma è colpa del padre.
Chissà dov'è, tra l'altro, quindi è difficile da raggiungere.
Doveva insegnargli il ruolo di portiere perché non era in grado di fare l'attaccante, visto dall'alto della sua visione. E tra l'altro in quella partita sbagliò anche un rigore Jacopo Zenga, quindi era anche gufata il signor Marcello.
Vabbè. Ma senti, una domanda invece, più entrando sul tecnico, questa, per quanto tu ne possa sapere, Baby TV, hai detto che quale area copre?
Allora, fondamentalmente la Lombardia, però ad esempio il Franciacorta in provincia di Brescia e lo seguiamo. Praticamente gli accordi sono con le società.
Ok.
Quindi una volta che tu hai una società, ad esempio hai il Franciacorta, tu tutte le partite in casa le segui anche se non sono in Lombardia.
Ok, che tu sappia c'è la volontà di espandersi in altre regioni.
Sì, assolutamente sì. Adesso all'inizio erano molte meno le società coperte. Io ho debuttato in un Verbano Pavia, dove al telefono appunto Piero mi disse: guarda, io di solito non faccio mai debuttare con partite di cartello, però i tifosi del Pavia sono in protesta, quindi ti seguiranno tutti, sono più o meno 6.000 persone, e per l'appunto sono in protesta con la società, quindi occhio a quello che dici. E
quindi iniziato, siamo qua nella bellissima Pavia.
No, purtroppo eravamo nella bruttissima Verbano. Eravamo nella bruttissima Verbano, visto che erano i semi.
Tra l'altro c'è una cosa che mi piace moltissimo, è un mio guilty pleasure, è andare a vedere i nomi dei posti su Google Maps in Lombardia, e nella mia top 3 c'è sicuramente Cazzago Brabbia in provincia di Varese.
Anche Muggio come nome.
Bello anche quello. E altra cosa, andando però sull'aspetto calcistico, nel periodo in cui hai lavorato e stai lavorando a Baby TV, ci sono delle squadre che ti sono piaciute particolarmente, che secondo te, cioè, fanno un tipo di gioco o comunque hanno un ambiente che si merita qualche categoria superiore?
Ma guarda, la stessa Calvarate della quale abbiamo parlato prima non naviga in belle acque proprio per questo, perché Raspelli, che è l'attuale mister, cerca con questo 4-2-3-1 delle trame un po' al di sopra della categoria, e questo non funziona. Infatti c'è la risposta banale è ho visto proprio ieri la Castanese perdere in casa con la Sanremese. È un'ottima squadra, ma semplicemente perché ha tre cristoni là davanti che la buttano dentro, quindi è molto difficile trovare squadre che giocano bene al calcio in queste categorie e che portano anche risultati. Se ti devo fare un nome, mi è molto piaciuto anche il Lumezzane. L'anno scorso mi piaceva anche la Folgore Cratese dell'amico Criscitiello, che poi è miseramente fallita. La stessa Tritium, che tra l'altro ha un accordo, veste Baby TV, ha lo sponsor Baby TV sulla maglia, non è male calcisticamente. Se però vi devo fare un nome, appunto, proprio un nome, un individuo, è il portiere della Sanremese, che è Tartaro, che ha fatto due parate letteralmente reali nelle ultime due settimane, che mi invito a recuperare sui social, sia di Baby TV ma sia della Sanremese stessa. È un portiere classe 2004 di cui si parlerà sicuramente, perché veramente non è umano, è un ragno.
Qualche vecchia gloria che stai vedendo in questi, c'è qualcuno qualche nobile decaduto che hai visto.
Ma avevo molta voglia di vedere diversi calciatori ex Serie B e Serie A, ma tutte le volte che vado non giocano mai.
Pensavo, pensavo che dicessi avrei voglia di vedere qualcuno dell'Inter giocare qui in queste categorie.
No, no, guarda, mi basta vederli gli altri fanghi tutte le
settimane. No, però vabbè, scusami Edoardo, prima ti ho interrotto mentre stavi per fare la domanda.
No, no, comunque prima di Beppi TV effettivamente era difficile vedere, però mi era capitato di vedere tipo il Varese e c'era Ebagua una volta, quindi mi ero,
esatto, era, sì, per sì, dire, sì, sì, era,
quindi qualcuno c'è ancora che fa quelle scelte un po' particolari, quindi
sì, io non ricordo in che partita della Francia Corta ci doveva essere, mi pare Ferreira Pinto, e non giocò perché cioè, quest'uomo, io non ho idea dell'età che abbia adesso, forse 40 anni, ma aveva fatto serata la sera prima. Quindi un uomo ufficiale
che... dato proprio dalla società.
Clamoroso. Cioè, questa è la cosa più bella di questo lavoro qui. Cioè, tu, essendo in campo, senti cose che non dovresti sentire. Cioè, il magazziniere che manda a fare in culo l'allenatore Ferri della Castanese, io non dovrei sentirlo, ma lo sento.
Sì, non ci sono quei filtri lì, è anche per quello che appunto anche noi, insomma, lo spirito un po' anche del nostro progetto è anche un po' quello, andare a un po' seguire quelle più basse, a parte la B, la C, ma già scendendo un attimo, già in C forse si riesce a capire qualcosa, però scendendo ancora di più, io poi magari adesso un po' di meno per il freddo, io sono effettivamente molto freddoloso, te invece immagino che avrai patito diversi agenti atmosferici, essendo i stadi non credo proprio comodissimi. Lo stadio più scomodo in assoluto, così una bella pubblicità.
Calvairate, ma semplicemente perché veramente non è uno stadio, cioè tutto quello che vedete da Google corrisponde alla realtà. Cioè quella quell'immagine del bambino con il pigiama a righe con il filo spinato è vera ed è e tutte le domeniche ci giocano in mezzo a quel campo, a quel terreno lì.
Il pigiama a righe era la divisa del Calvairate.
Esatto.
No, no, quello che volevo chiedere io invece è, vabbè, a parte tutte le battute che si possono fare, a me piace questa cosa di Beppi TV perché io sto alternando Beppi TV e Beppi TV, per dirlo, quindi. Mi piace perché mi ricorda...
Prova a dire anche broadcaster ogni tanto.
dopo allo specchio faccio tipo le flautofonie di Demetrio Stratos. No, mi piace perché mi ricorda alcune tra le prime pagine che ho iniziato a seguire quando ho messo Instagram, comunque alcuni social, grassroot goals, e roba del genere, che seguono la non-league inglese, che vabbè, lì c'è più retorica, c'è più cose dietro, però mi piace proprio quello che hai detto prima, cioè il fatto che non ci siano filtri e che tu riesca veramente a capire quello che succede in campo. È un po', perdonatemi se è brutto come esempio, però come quando andavo allo stadio, al lavoro, che c'era il Covid e sentivo le indicazioni tattiche dell'allenatore, che è una cosa impensabile in Serie A, Serie B, anche in certe zone della Serie C. Invece questo, sempre fuori di retorica, è molto carino per quanto riguarda le serie inferiori. Non so se poi hai qualche altro aneddoto simpatico da raccontare.
Sì. Allora, io non posso parlarvi dell'allenatore, dell'ex allenatore della Castanese che ha i domiciliari, che salutiamo, o del Casale che è fallito e allo stadio l'ultima cosa che hanno sentito è: maresciallo, non mi prendi, pistole nelle fendi, sparato a tutto volume. La cosa che tra l'altro avevo anche scritto su Twitter all'epoca e mi diverte ancora oggi a pensarlo, proprio in una partita tra l'altro del Francia Corta, non ricordo contro chi, comunque erano 2-2 a fine primo tempo e c'erano stati diversi episodi da VAR, potete immaginare quanti minuti si perdono in queste categorie sulle proteste in generale. Ci sono stati 3 episodi da rigore, uno dei due gol era in netto fuorigioco, quindi si era persa almeno una decina di minuti. Io ovviamente, per fare lo splendido, avvicinandomi al 45esimo, iniziavo a dire: ci sarà un corposo recupero, preso quasi dalla pardite, dalla carissite. Al 45esimo spaccato l'arbitro fischia 2 volte e io faccio una figura di merda clamorosa, venendo poi a scoprire fuori onda che sarebbe passata la banda di musica del paese dietro al campo e quindi non si poteva dare il recupero alle 15:45. Sì, tra l'altro c'è il video su Twitter che avevo postato, a stento si vedeva questa banda di musica composta da 15 persone.
più il padre, quello di prima col Kong alla fine.
Esattamente. Se non che ovviamente la partita finisce poi sul 2-2, non succede assolutamente niente nel secondo tempo e vengono dati 6 minuti di recupero per compensare i minuti non dati nel primo tempo. E questo è il calcio del popolo che piace tanto a noi,
eh. Uno, tu abituato a vedere le bande di musica in campo, non ti aspettavi che spuntassero dietro,
assolutamente, assolutamente.
Ma ti voglio fare una domanda, abbiamo avuto tanti insomma telecronisti in passato Destinazione Paradiso che ogni tanto ci raccontano questi aneddoti, cioè, ma anche molto prevedibili, di gente che li accusa di fare telecronache faziose. A te è mai capitato, nonostante sia un livello molto più basso di loro, certe accuse di questo tipo?
No, fortunatamente no, però ho avuto riscontro diretto, perché una volta nel nostro gruppo di WhatsApp che abbiamo noi arrivò una minaccia anche pesante da parte di un telespettatore che voleva il numero di telefono assolutamente di questo telecronista, reo di aver detto Pavesini per tutta la partita ai tifosi del Pavia. non dirò il nome del telecronista che ha detto che appunto ha pronunciato Pavesini troppe volte. Chissà com'è finita, dovrei indagare.
Però cosa impariamo da questo? Che i tifosi del Pavia è bene accontentarli.
No, adesso tra l'altro sono in zona promozione, quindi bene, ma l'anno scorso che appunto avevano costretto al silenzio stampa la squadra, a Verbano quando andai io al debutto veramente stavano per scendere alle mani con i calciatori, e potete immaginare quindi che bel debutto è stato per me. Divertenti tifosi del Pavia, anche se vi sto facendo perdere troppo tempo, insomma questa ve la devo dire, la cosa più divertente che io abbia mai sentito è il coro se non sbaglio del Bra a Vado, in trasferta i tifosi intonano vado. Io ho iniziato a ridere direttamente in telecronaca scusandomi, perché è stata veramente un punto altissimo, una vetta altissima della mia carriera.
Sì, perché essendo anche a livello appunto dilettantistico, anche diciamo il tifo a volte si trova appunto è un po' artigianale, un po' a cazzo, a volte invece si trovano le tifoserie organizzate, anche originali, a me capita perché a volte seguo il Ligorna, appunto come dicevo, quando non è troppo freddo, altro campo bellissimo tra diciamo il bosco e la strada praticamente, con anche una bella rete metallica che impedisce di vedere tutto il campo, vabbè, molto bello. E, altra domanda che ti volevo, ultima domanda per me, ripeto un po' ma per curiosità mia, hai un protocollo che devi fare esattamente quelle cose che ti dicono in quel tempo lì? Oppure, come dicevi prima, comunque le società ti vengono incontro, come ti prepari anche, nel senso, come fai a sapere tutto dei giocatori, o anche sapere i nomi dei giocatori, a parte la distinta, ma poi riconoscerli, magari devi conoscere anche le caratteristiche tecniche, o vai un po' così, alla sensazione, fai una telecronaca un po' superficiale o cerchi di andare nel dettaglio?
Allora, mi collego a questa domanda, completo, quanto collaborano le società con voi, e se soprattutto all'inizio c'è stato un po' di diffidenza, sono tipo fidate da subito di voi, come è nato questo rapporto fra voi e le società, come si è evoluto?
Ovviamente, rispondendo prima a quest'ultima parte della domanda, è un rapporto che si consolida con il tempo, nel senso tu cresci società dopo società, perché inizi ad invitare in trasmissione il calciatore, capiscono che comunque fai un determinato tipo di trasmissione, comunque tu fai crescere il seguito che ha quella squadra. Noi in generale siamo molto rispettosi anche dei tifosi, dello staff, delle squadre, quindi comunque facendoci voler bene è proprio il passaparola, l'arma vincente per trovare nuove società. Quindi è ovvio che magari un po' di diffidenza all'inizio ci sia, però in queste categorie cade abbastanza presto, diciamo, in differenza. Per quanto riguarda invece la parte della preparazione, non perché io sia migliore di altri, ma semplicemente perché sono un insicuro cronico, cioè le mie ansie hanno ansie, le mie paranoie hanno paranoie. Io vado alle partite molto più tranquillo sapendo di essermela preparata bene, quindi all'incirca il giovedì, se la partita è la domenica, anche il venerdì, se vuoi delle notizie ad esempio sull'arbitro che è stato designato, Io faccio un giro sulle pagine social delle società per vedere le ultime. Tutto campo mi aiuta tantissimo per quanto riguarda le pronunce invece dei calciatori, perché ovviamente hai già la rosa e le provenienze. Poi noi comunque abbiamo un database dei vecchi highlights, quindi almeno le ultime 4-5 partite della squadra vado a rivedermele per capire cosa è successo e per dare anche un taglio appunto e sapere che taglio ha la formazione stessa poi la domenica in campo. Io ci perdo anche troppo tempo, un po' perché vado più sereno in campo io, un po' perché è un'altra cosa che mi piace tantissimo, cioè scoprire i gradi di parentela con il tizio che gioca in Serie A da parte di, non so, di un calciatore del Pavia, a me piace tantissimo. I motivi che hanno portato al fallimento del Casale, che mi portano a vedere questo cinese che detiene alcuni centri di bellezza a Torino, che finge di volersi comprare la squadra e fa una diretta Instagram con Rossi del Casale, in cui Rossi gli dice: non farti vedere a Casale, se no ti metto sotto con la macchina. Cioè, veramente a me queste cose piacciono da impazzire. Non ho sempre il tempo di dirle in cronaca, perché essendo comunque un gioco con dei ritmi tutti suoi in queste categorie, spesso sono costretto a tenermelo negli appunti. Però io ci perdo almeno 3-4 ore per prepararmi bene una partita.
È materiale magari per scrivere un libro, poi tirerai fuori le tue memorie.
Non credo che qualcuno sarà interessato a sapere che Crescitiello ha tipo lanciato una volta uno zainetto ai suoi, perché stava a significare che avevano le vacanze pagate d'estate, perché avevano fatto, mi sembra, 10 risultati utili consecutivi.
Ma io leggerei.
Sì, tra l'altro, piccolo cenno storico, ha lanciato lo zainetto da fuori al campo, dentro al campo, perché come forse sapete, immagino di sì, lui non poteva entrare in campo perché aveva tirato un calcio in culo a un arbitro un po' di tempo prima.
Sì, quella sì. Molto bene. Oltre a poi aver ingaggiato il figlio di Drogba, anche c'era
esatto.
Sì, belle cose. Allora, molto bello.
Io volevo chiedere semplicemente, volevo intanto fare un appunto che probabilmente ormai si parla di un quarto d'ora fa, quando parlavi di Francia corta, probabilmente avrai ammirato le gesta di Sodigna, che l'anno scorso ha fatto un campionato a Francia.
Sfortunatamente no, l'ho perso. Io ho fatto solo una partita l'anno scorso alle Francia Corta e lui non c'era.
Ok.
Però posso dirti che le conferenze stampa di Sgro sono una delle cose più divertenti che puoi fare ad Adro, perché è una persona che se chiudi gli occhi e lo senti parlare è Pep Guardiola. Che racconta le sue meravigliose esperienze calcistiche, poi apri gli occhi, invece è Sgro che ha appena perso in casa 3-0.
Ok, e poi no, volevo semplicemente chiarire un po', perché non ho capito, cioè il fondatore come ha avuto l'idea, se è una persona che è comunque legata al calcio, immagino di sì, in che modo, se insomma più, se hai delle info comunque più sulla nascita di questo progetto, che in effetti sia abbastanza innovativo, anche se per esempio io che seguo anche molto il calcio siciliano c'è una cosa simile che è Wii Sport.
Sì.
Quindi in effetti mi rendo conto che sia veramente un'esigenza, un bisogno di chi comunque continua a seguire certe serie. Il mondo cresce, va avanti, non può più basarsi sul risultato, sul live score, ecco. Quindi mi interessava un po' capire chi è lui, se lo conosci, perché ho capito che lo comunque parli di lui come se fosse quasi un tuo amico, no?
No, beh, ci sentiamo settimanalmente, banalmente appunto per la partita. Non lo conosco, cioè nel senso non ho mai avuto il piacere di bere qualcosa con lui, visto che per i social ormai sono un ubriacone, viste le mie gif che stanno andando su Twitter in questi giorni. Però posso promettervi, in caso fossi interessati, un'ospitata, perché lui è molto... Si comporta bene ai microfoni, ma comunque è molto divertente anche chiacchierare con lui. So che ha avuto comunque l'idea per passione inizialmente, ha scoperto che poi poteva esserci non dico un guadagno, ma che ci poteva campare ovviamente strada facendo. Non so dirti onestamente come gli sia venuta in mente questa cosa, perché a me ad esempio non sarebbe mai venuta in mente, nonostante la passione che mi lega ai settori ospiti. Calcola anche che lui è l'ideatore, è il creatore, ma a parte disegnare ad esempio i vari cameraman, i vari telecronisti, ha un ruolo abbastanza marginale. Ad esempio il figlio Jacopo, che potete trovare sui social, è un grandissimo, lui fa la regia, gestisce tutte le settimane le messe in onda, ha lavorato appunto con la Jalappa 6 mondiali su Twitch, quindi comunque è quasi un'azienda familiare, però per dare da mangiare a una famiglia vuol dire che è un'azienda che funziona.
Perfetto, ok, grazie. Sì.
Ho l'impressione di farvi perdere tempo, non so, stiamo parlando veramente di...
No, a noi piace, però se vuoi possiamo anche cambiare... Lucio,
Seregno, non pensavo...
No, possiamo...
No, possiamo fare un gancio e parlare appunto un po' di C, magari con quelle squadre che hai visto te.
Beh, il San Giuliano, dai.
Infatti.
Beh, il San Giuliano l'anno scorso divertiva, io ho avuto solo la fortuna di commentarlo solo una volta, però... Insomma, se l'è meritata, ecco, la stagione. Io ricordo, tra l'altro, che la settimana che ho avuto la fortuna di commentare il San Giuliano ero impazzito perché ero andato a vedere Seregno Brusaporto. Non so se vi ricordate, recuperatevi per Dio l'episodio in Seregno Brusaporto, dove il portiere batte questa punizione, questo rinvio dal fondo, verso un compagno di squadra che la prende con le mani per ribatterlo, e l'arbitro non fischia il rigore e impazzisce letteralmente tutto lo stadio. Quindi non si parlava d'altro, e mi ricordavo che anche nella tifoseria del San Giuliano questa era una cosa che teneva banco quella settimana.
Ma invece adesso continui poi a seguire le squadre che magari poi salgono, oppure giustamente ne hai troppe da seguire, quindi...
È difficile, veramente difficile tenere il passo, anche perché... capita spesso, sì, che ad esempio io sono stato designato due volte per lo stesso stadio, quindi per la Castanese, ma anche per una questione di distanza. Spesso mi vengono proposte due partite, e per quanto il Lumezzane capolista vada a Franciacorta e può essere una bella partita, preferisco farmi 20 minuti di macchina e andare a Castano Primo piuttosto che un'ora e 10 andare a Franciacorta, devo dire anche questa cosa. Quindi capita spesso che ne segui magari due di fila, due o tre di fila, però comunque io sono abbastanza limitato negli spostamenti, nel senso non raggiungo grandi distanze, quindi non posso seguire anche squadre magari più forti, che magari appunto fanno anche il salto di categoria.
No, adesso a Giuliano possiamo dire niente, che ha fatto comunque la prima partita a Gautieri, perché poi Ciceri è stato esonerato, sì. Purtroppo, ma in realtà io ho visto qualche partita e non li vedevo comunque male, una squadra che comunque proponeva sempre un bel calcio, però davanti una serie di risultati un po' così, un po' poche vittorie. Boh, se è deciso di cambiare, secondo me non cambierà più di tanto. Hanno perso già la prima con la Pro Sesto, che vabbè, comunque la Pro Sesto è una bella squadra. Creano tanto e segnano poco, quello è il problema. Soprattutto quella Anastasia, bel giocatore, ma insomma segna pochino.
Un po' fumoso, eh. Ci sono veramente tanti, prendo un attimo questo lancio, veramente tanti calciatori su quella linea, cioè molto tecnici. Che magari strappano anche la giocata, strappano l'applauso, però sotto porta fanno molto poco. In C magari qualcosina in meno, ma in D veramente sono le ali a cui voi milanisti vi siete affezionati, immagino, con il tempo, i vari Suso, no? Quel prototipo di giocatore lì.
Come mi sono affezionato al Covid.
Esatto. Però purtroppo ce ne sono tanti. Purtroppo, per fortuna, perché piace.
E vabbè, di San Giuliano io vabbè, comunque sono, lo dico a te, ma così, come lo direi a chiunque, ma Fusi mi fa completamente impazzire come giocatore, che l'anno scorso non c'era, l'hanno preso tra l'altro anche da una squadra di D, che non mi ricordo neanche quale sia, però come giocatore, ovviamente categoria superiore, secondo me, e quindi tornerà a giocare in D sicuramente. E poi altre squadre invece, tipo, invece che era fuori dalla tua giurisdizione, Novara, Larzignano, che erano le altre due, diciamo, ne promosse del girone A, non sei riuscito mai a vederle, giusto?
No, ho visto Provercelli Novara, ma semplicemente perché sono andato a vederla con un amico anche di questo podcast, di cui non farò il nome.
Siamo in tuoi derby del riso, certo.
Esatto, partita clamorosa, tra l'altro. Si è abbattuto un uragano su Vercelli e c'erano più vetri a terra di autobus dei tifosi del Novara in quel pomeriggio che veramente da Carglass. Però non li ho mai commentati. Non mi ha fatto una bellissima impressione nel Novara, nella Pro Vercelli in quell'occasione, devo dire anche questo.
Sì, forse adesso mi ricordo, forse l'avevo visto anch'io, non dal vivo ovviamente, e tra l'altro oggi, cioè in questo weekend si è giocato il ritorno, tra l'altro, quindi è coincidenza, c'era Novara Pro Vercelli, e ha vinto la Pro Vercelli, tra l'altro con un gol allo scadere di questo maliano Mohamed Guindo, cioè maliano ma di belga, era di nazionale belga, 2003 addirittura, e cose belle. Comunque Pro Vercelli a me... non so, come si città mi piace, non sta avendo i risultati che pensi, però prende tanti giovani, appunto a questo della morte che comunque ha già ceduto, giusto?
Aveva.
Infatti, ha già ceduto, ha giocato l'ultima, quindi...
Della morte aveva,
Giustamente, è passato. Ma tanti altri bei giocatori, Novara già è tornato completamente al passato, cioè ha proprio fatto un'inversione a U, perché ha ripreso Marchionni, che aveva esonerato ancora prima che iniziasse il campionato, perché non c'erano... divergenze di vedute, e tra l'altro ha ripreso anche il capocannoniere dell'anno scorso, quel Vutai, che era fortissimo, poi l'hanno lasciato andare, credo era fine contratto, no? L'ha preso il Foggia, ha fatto qualche golletto, l'ha fatto, visto qualche partita, è un attaccante di quelli proprio che segna, cioè, d'area di rigore, ecco, non, tecnicamente non è questo fenomeno, però uno che la butta dentro, e invece l'hanno ripreso adesso, cioè dopo averlo lasciato andare a zero dopo sei mesi l'hanno ripreso, penso anche pagando qualcosa, no, in prestito vedo, ma cose un po' particolari, però
vabbè. Cose molto italiane, dobbiamo dire, trattando i casi plusvalenze varie, però ora parlavi di Marchionne, mi è venuto in mente una delle cose che mi ha sorpreso di più da quando seguo per lavoro, diciamo, queste categorie, è che le panchine saltano con una facilità disarmante. Io pensavo che essendo comunque inferiori i ricavi, banalmente, fosse più difficile rimpiazzare un allenatore, invece veramente con una facilità disarmante vengono mandati via, richiamati, c'è molto zamparini.
Dando anche, e lì qualche bestemmia ti scappa quando esonerano uno, perché magari hai magari anche creato un rapporto con un allenatore, comunque lo conosci, te ne arriva uno nuovo e devi, cioè, buttare via tutti i foglietti, chi è questo, da dove viene, cosa parte l'indagine investigativa su chi è, chi lo conosce. Molto bello. No, ma immagine più bella è te che fai la cronaca in mezzo ai tifosi, molto bello, magari si crea anche una cooperativa, sì, magari ti danno una mano. Molto bello.
Sì. Guarda, proprio ieri è successo che un tifoso, che tra l'altro ritraggo spesso nelle foto su Twitter, un anziano signore che viene lì col dito e sembra che ti stia minacciando, invece dice: tu sei bravo, ti ho sentito, tu sei bravo. Quello della settimana scorsa era un po' meno bravo, che ero sempre io, tra l'altro, però tu sei bravo, ti ho sentito. Lui è quello che, tra l'altro, dobbiamo dirlo, quando sa che ci sono arbitri, ad esempio di Genova, inizia a urlare: Genova, sono Terroni anche oggi. Però sì,
Edoardo.
Sì,
il contatto con i tifosi, proprio vicino al microfono, è una delle cose che mentre fai la telecronaca detesti, ma poi a ripensarci sono veramente le cose più divertenti. Anche perché capita, ad esempio, che ci sono delle tribune, penso allo stadio dell'Ardor Lazzate o a Settimo Milanese o a Verbano, dove hai comunque le inferriate, quindi ci sono ad esempio dei punti del campo dove non vedi, e ci sono loro che ti chiedono chi è che ha tirato, e tu gli dici:
grazie, ma sono la telecronaca,
perché di fare i gesti come per dire sono in diretta, e lui ti fa: come? È sempre un bel momento. Quando mi sentite, non penso vi sarà capitato, ma quando mi sentite in diretta urlare, ad esempio siamo al 21esimo minuto? È perché in realtà qualcuno me l'ha chiesto e non posso rispondere in maniera diretta.
Molto bene. Ma ultima domanda, proprio personalistica. Tuoi invece, cioè, ti piacerebbe continuare su questo? Anche te hai delle ambizioni, diciamo, salire, fare delle cronache per altre serie, oppure no, ti va bene così?
Ti dico la verità. Questa è anche una palestra, ovviamente, per chi vuole crescere in quest'ambito. Ad esempio, non so se 2 anni consecutivi, ma è successo 2 volte. Avete presente quel workshop che fa Sport Italia per i ragazzi, per i telecronisti? L'ultimo ragazzo, Francesco Negro, bravissimo telecronista, che adesso ha commentato ad esempio Barcellona e Madrid, lui era di Bepi TV. Anche un altro ragazzo di cui ora non ricordo il nome, veniva comunque da Bepi, proprio perché è una palestra. Io vengo dalla radio, cioè, nonostante il mio nome e cognome, a Venezia, dove abitavo, facevo radio, vorrei tornare a fare radio, però è un altro settore, non vorrei proseguire nelle telecronache, anche perché la passione viscerale per una squadra di stronzi, per inciso, che seguo settimanalmente, poi non mi permetterebbe, dovrei scegliere tra le due cose, e in cuor mio so cosa sceglierei, quindi non voglio proseguire e salire di categoria come ha fatto San Giuliano.
Che bello. Dopo questa sviolinata, veramente. Vabbè, niente, non so se te hai ancora tempo per stare con noi e parlare del resto della C, della B. Di
vi ascolto molto volentieri.
Sappiamo che sei anche un gran tifoso del Venezia, quindi ti verremmo chiedere qualcosa.
Assolutamente sì, assolutamente.
Dopo ti chiediamo qualcosa del Venezia, che comunque effettivamente è interessante come situazione che si sta creando.
Parla per te. Sì.
Finendo per il girone A, chiedo anche a voi altri se avete visto qualcosa di particolare. Cioè, è sempre un girone pazzo, perché cioè, adesso si trova al Pordenone un po' per caso, cioè primo, ma poi la Feralpi ha perso in casa 2-0 con la Virtus Verona.
Sì, perché c'è sempre questa situazione che quando vincono, vincono tutte, quando perdono tutte, o comunque non vincono tutte, per cui rimangono sempre lì, in qualche modo c'è sempre questo gruppone, è molto interessante. Io dico solo una cosa su questo girone, sulla parte bassa, perché da grande Tediners quale sono, volevo sottolineare le 5 vittorie consecutive del Trento, che si è tirato su in maniera molto netta e mi fa molto piacere.
No, invece c'è da segnalare la grande domenica della squadra B della Juventus, che oltre a vincere contro il Vicenza ha vinto a Cassa San Siro, quindi questo lo possiamo tranquillamente dire. No, a parte le cavolate, è strana davvero questa cosa della classifica nel girone A di Serie C, perché effettivamente, ora che me l'ha detto Marco, sono andato a ricontrollare e sì, quando vincono, vincono tutte, quando perdono, perdono tutte. Non so come sia possibile, perché comunque devono trovare altre squadre contro cui perdere, però sembra che ci sia agenti esterni che le fanno perdere. Invece c'è una squadra che perde, perde male, e il cui allenatore si è anche dimesso, perché da un Tedino che esulta c'è un Pavanel che si dimette, no? Confermato.
Si è dimesso,
Triestina ultima.
Era uno stillicidio ormai, cioè
sì, era nell'aria, però insomma il Trento 5 giornate fa era praticamente sotto la Triestina, adesso
sì, il Trento, dice Marco giustamente, ha fatto 5 vittorie di fila, ma prima aveva fatto 6 sconfitte di fila, senza per dire che campionato è, incredibile.
Se il Trento
senso.
Fa altre 2 vittorie di fila, va in zona playoff, esatto. E insidia la vetta. Quasi.
Con Pasquato, appunto, numero 10, capitano, fa tutto lui, va bene, ha fatto qualche...
Tra l'altro il Trento, lo disse Masino, ha quel Paul Garcia, che è un ex Juve, se non sbaglio, no Masino?
Sì.
Di cui si parlava, tra l'altro, anche benissimo un tempo, poi...
Sì, ma lui ha fatto lui mi sa che è finito in Messico, prima di...
Sì.
Cioè, quindi sì, non so se... È...
Belgio, Messico, lui ha fatto questa... incredibile traiettoria che vi invito a cercare su Google Maps per vedere cosa, perché è passato da Cremona a Santruiden e poi successivamente a Ciudad Juarez e poi a Lugo. Sì. Che è però quella spagnola, non quella
sì, non quella
in Romagna, e poi Trento. Non so se c'è.
Io volevo dire invece, sì, 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 giusto, che beh, ha condannato Pavanel. Ma tornando un po' al discorso della classifica, che è talmente strana in alto, ma secondo me anche, è strana anche in basso, perché cioè, ci colleghiamo sia al discorso del San Giuliano, che secondo me è stata un po' costretta a cambiare allenatore, ma secondo me anche colpa della classifica, perché ci sono squadre, vedi anche la stessa Virtus Verona che ha fatto 5 vittorie fuori casa, ma, beh, bravi loro, ma comunque non facile, e le fanno tutte punti, cioè lo stesso Trento, il Mantova, è un campionato difficile, soprattutto rispetto all'anno scorso in cui fino a 2-3 giornate dalla fine c'erano Giana, Legnago e Prosesto che avevano tipo 30 punti. Il livello si è alzato molto, quindi la Triestina per esempio ha molte colpe, sicuramente ci sta che sia ultima, però è veramente dura fare punti. E io il San Giuliano, secondo me, c'ha anche una buona rosa, ha speso un sacco di soldi, ma è dura fare punti.
Sì, però la Triestina stranamente sul mercato ha fatto tanto in quest'estate, forse troppo, appunto, ricordiamo sempre che è uno dei club di tutta la C con gli ingaggi più alti, tipo una roba del genere, ma invece adesso non sta facendo niente, tanto ha cambiato l'unica cosa il portiere, mi pare ha preso Matosevic, che mi sembrava invece fosse uno
degli unici. Sì, no, ma dico, però ci sono squadre che sono, cioè la Prosesto, il Lecco, il Renate sono troppo in alto, l'Arzignano in zona playoff. Sì, sì. Di conseguenza, secondo me, appunto, sono tutte un po' gonfiate come punti.
Sì, è stranissimo.
Poi chiudo col San Giuliano, perché Fusi è ex Casatese, che non è non da confondere con la Castanese, ma...
No, esatto, sarebbe stato molto bello, però non abbiamo fatto il gancio. Sì,
Mantova, se andasse Castanossa la Castanese.
Bello. Mantova sì, effettivamente era una squadra che veramente ritenevo morta e sepolta, invece anche lei...
ma quasi tutte riescono a...
sì, avere un guizzo, cioè addirittura ha vinto con
lei. Solamente una che è quasi morta e sepolta, a meno di clamorose cose.
Ma veramente, cioè, potrebbe anche, chissà... Però dicevo, Mantova, cioè, che vince 2-0 con Lecco, che erano quelle squadre più in forma... Tanto due gol, tanto per sempre fare un omaggio a Carmine, due gol in due partite per il Doge, Bocalon.
Bocalon è scuola, anche scuola Inter, si parlava un gran bene, poi si è dimostrato un po' così, ecco.
Vabbè, su Girone qualcosina abbiamo detto, ovviamente se c'è qualcuno che poi ci segue vuole aggiungere qualcosa o dirci che abbiamo detto le cazzate, siamo ovviamente qua. E sul Girone B... io ormai non lo seguo più, perché se Masino ormai è fatta, quindi...
Masino ci ha detto mille volte di salutare la capolista,
esatto, basta,
no, la salutiamo fin quando poi il Cesena supererà, farà il sorpasso l'ultima giornata, però per ora,
tra l'altro, no. grande spendi nel Cesena, non mi ricordo mai se ha segnato Steven o quell'altro, no, ha segnato Steven, e
tra l'altro ha vinto la Pontedera 1-1, che insomma
prima hanno sconfitta casalinga del Pontedera di Max Canzi, se vi può interessare. Aveva mai perso in casa finora, da quando aveva cambiato l'allenatore, aveva cambiato anche passo, anche se da quando ne abbiamo parlato bene è un po' rallentato.
Il girone B io lo liquiderei molto velocemente, se non avete nulla in contrario, con il più scontato dei gol dell'ex, che è stato segnato dal nostro amico, possiamo chiamarlo così, Blue Mamona, tra l'altro gol e anche esultanza, quindi non proprio
clamoroso. Con polemica chiediamo,
probabilmente
l'Italia si chiede,
sì, questi Molese che vabbè è un disastro in maniera, cioè a livello societario, però ha trovato questa vittoria, ma non forse no. Non so se è la prima vittoria che fa fuori casa, cioè una cosa del genere.
No, ma vedo adesso che in rosa Limolese non è entrato, ma ha preso, anzi, quindi ha acquistato qualche giorno fa dal Frem, niente poco di meno, squadra danese, ma con un passato in una squadra, lo svedese, tanto dico il nome, lo svedese attaccante del 99, Lucas Kless Jon Lindholm Corner.
Io
Dimmi, io già lo conosco.
No, infatti, perché vedo che è passato, ha fatto anche qui l'esperienza, prima in un club svedese, poi un'esperienza in Gibilterra, formativa immagino, all'Europa Point, che credo, sembra il nome di un centro scommesse, vabbè, e poi è passato a Siracusa e a Akragas. Dici tutto, voglio sapere.
No, no, ma perché appunto in questi vari cambiamenti societari che poi sono stati rimodificati, eccetera, sono subentrati due ex Akragas principalmente, e adesso si è aggiunto a loro un ex Siracusa, che è Cutrufo si chiama. Quindi è inevitabile che hanno fatto un mercato tutto su ex nomi che gravitavano, insomma, nelle loro ex squadre. Sono arrivati un po' di siciliani ed è arrivato questo corner che io avevo visto l'anno scorso, credo, a fare i playoff con l'Akragas, però in eccellenza, quindi insomma non so se potrà potrà far bene in Serie C, non lo so. Probabilmente l'hanno pagato anche 2 lire, ci può stare. Mi aveva stupito anche a me perché ha un nome un po' particolare, è un attaccante molto, molto alto, molto magro, se non sbaglio.
Come tutti gli attaccanti danesi mai esistiti.
A parte Brolin, forse era l'uno, l'unico che
era svedese però. Come questo, scusa,
hai fatto venire ancora. No, ok. Sì. Su Girone B finiamola qua, direi che va bene così. E su Girone C invece è sempre quello più interessante, magari non a livello di appunto di competitività, di imprevedibilità dei risultati, quanto per appunto magari anche cose strane che si vedono, anche la qualità dei gol, vedo sempre dei bei gol. Vabbè, intanto diciamo che Catanzaro è stato fermato, già una piccola impresa.
Sì,
diciamo.
Ma comunque rimane il distacco dal Crotone, perché anche il Crotone è stato fermato. Insomma.
Sì, giusto, sì, ma anche lì, anche qui si mettono d'accordo, sembra.
Sì, no. Io ho letto queste dichiarazioni di Vivarini che non mi hanno sorpreso, però sono interessanti. Lui, insomma, sosteneva che in maniera però anche, cioè, abbastanza serena, ecco, che è arrivato questo pareggio, che il Messina ha quel campo lì che tutti, insomma, avete visto.
Sì, orrendo, sì, sì.
Che condizioni sia. Campo che è tenuto in queste condizioni volutamente.
Apposta.
Lui ha detto, comunque, finché la Lega glielo consente, loro sono liberi di tenere il campo così. Noi sapevamo che il campo sarebbe stato in queste condizioni, quindi ovviamente abbiamo fatto un po' più di fatica, ma insomma non si è scomposto molto su questo discorso.
No, perché poi ho visto gli highlights, ho visto tutta la partita, magari, ma hanno dominato lo stesso. Cioè,
sì, poi magari, capito, becchi quell'allenatore che invece ti dice, il campo,
sì, sì. Sarri.
Invece loro molto tranquilli hanno detto, sì, il campo già sapevamo che era così.
Dire, un capuano non avrebbe mai, anche lui avrebbe reagito.
Passeranno ad accorciare le porte, a spegnere le luci.
Così. No, vabbè, però sai, uno sa che in determinati campi funziona così, ognuno ha i mezzi. No,
che però qui si parla di un campo che ha proprio i buchi, cioè non è
sì,
che
no, vabbè, è vero. Però ha detto bene Vivarini, finché glielo permettono lo fanno, cioè, se non c'è nessuno che glielo vieta, è così.
Ricorda la polemica del Galatasaray, non so se ve la ricordate, la metà campo, sì, del Galatasaray di Conte.
Tra l'altro mi dico subito una cosa che mi ero segnato per la Serie C, che ha scritto tra l'altro anche Gianluca Losito oggi su Twitter. Cancellieri, che io vi avevo segnalato, del Monterosi, sembra vicinissimo al Bari.
Già. Sì, sì.
E perché però dovrebbe rimanere al Monterosi
prossima stagione, sì, sì, beh, certo.
E andare a Bari dalla prossima stagione.
Io ero un po' curioso su, qua finisco, su come poteva essere impiegato Brignola, che è stato è stato preso dal Catanzaro, un colpo che ci è sembrato un po', non dico esagerato, però insomma il Catanzaro segna 4 gol a partita, non è che aveva proprio tutto questo bisogno di comprare Brignola. Ci chiedevamo un po' come sarebbe stato utilizzato. Vivarini l'ha messo come mezzala, cioè come centrocampista in più praticamente. Sarà anche perché mancava Sounas, mancava qualche altro, credo. Però hanno giocato i due in avanti e poi Brignola in aggiunta, quindi
sì, ho visto Chiaro. Visto però sì, una bella intesa, comunque lui stava ovviamente essendo mancino stava sempre più sulla destra per rientrare, visto una bella insomma bella connection con Van de Putte dall'altra parte, visto un'azione in cui lui è rientrato, è data sul secondo palo e Van de Putte arrivava, cioè, due giocatori che non so. Però sì, strano che abbia fatto debuttare Brignola, che giocatore molto tecnico su quel campo lì.
Molto tra l'altro bello. Nel Catanzaro gioca un giocatore che a me piace abbastanza, anche se purtroppo adesso sembrava da per i 30 anni se non li ha già superati, che è quello che ha segnato ieri, che è Luca Verna, che a Pisa fece grandi cose.
Sì.
È un bel giocatore e sarebbe bello vederlo giocare di nuovo in Serie B. Tra l'altro mi aggancio a Luca Verna, che se non vado errato sto cercando proprio adesso, a parte che ha 30 anni, si rifà a giugno, è abruzzese, per parlare di del derby di Andrea Pazienza, ovvero Pescara Foggia, perché se non sbaglio Andrea Pazienza aveva un genitore di Pescara e un altro di Foggia. 4-0 clamoroso del Foggia contro il Pescara. Pescara, cioè non... da quando avevamo cominciato a darlo come possibile terza, non sta trovando più continuità. Nonostante rimanga terzo con un margine anche, come posso dire, non dico ampio, ma comunque non rischia di non andare ai playoff, però si è un po' perso, ecco, perso tante partite soprattutto.
Molto. E tra l'altro sì. Sia partita la contestazione a Pescara, mi pare di aver visto qualche video. Ecco.
Beh, no, ma poi c'è questo mistero qua che avevo già citato in qualche puntata fa di questo Pescano, cioè giocatore che aveva fatto 8 gol in, non so, 15 presenze, aveva fatto una partenza, era proprio bomber trovato proprio. Da un momento all'altro non ha più giocato. Lui dice che sta bene, che non vuole andare da altre parti. Mercato, diciamo, sta finendo, non è stato ceduto. Eppure nelle ultime 7 partite ha fatto solo 2 presenze, ma tipo 6 minuti, 10 minuti, una roba del genere. E adesso è 4 panchine di fila senza entrare. Una squadra così. È molto molto strano, non dico altrettanto strano, ma comunque ha fatto anche un acquisto, ho letto, di uno che effettivamente poco conoscevo, che è questo slovacco Mesic, hanno preso un centralone tipo del 2001, una cosa del genere, 22 anni, conosco abbastanza, è abbastanza forte, cioè, giocava nel North Zealand, quella squadra danese, e ovviamente essendo slovacco è andato al Pescara. Chi l'ha consigliato di andare al Pescara? Vediamo se vi ricordate.
Celik
mi mancava. No, Weiss, quello che
c'era. Madonna, Weiss. Celik, il simulatore più grande che io abbia mai visto dal vivo, Vladimir Weiss.
Quel Celik che dico io era turco. No, era svedese, scusami.
Ah, ho capito quello che dici te. Era mezzo turco, mezzo svedese. Si chiama. Sì. E qui però, sì, vabbè, comunque... fracasso veramente del Pescara. Vabbè,
ovviamente comunque, diciamo, ultima cosa, bel Foggia. Ultima cosa prima di finire con la Serie C, poi andiamo brevemente a parlare anche di Serie B. Il Picerno, noi non ne parliamo mai, ma è lassù in cima, probabilmente è la sorpresa insieme al Cerignola di questa Serie C, e ha segnato un giocatore che a me a Football Manager faceva impazzire e lo prendevo ovunque, che è Tommaso Ceccarelli, arrivato da poco al Picerno, trequartista, riadattato poi come mezzala o come centrocampista. Vivaio della Lazio, uno di quei giocatori della Lazio di cui si parlava benissimo, lui è del 92, c'era questa nidiata di giocatori della Lazio fortissimi, invece lui si è un po' perso insieme a altri giocatori, tipo da
altri due spunti su sta partita qua. Ha fatto anche un bel gol Ceccarelli, ma ancora più bello effettivamente quello della fidelista Andrea Don Bolsius, altro nome molto bello, questo olandese,
antico Monaco che faceva le birre.
Esatto, questo olandese è arrivato così un po' per caso, ha fatto un gol, andatevelo a vedere, clamoroso. E nel Picerno, attenzione, chiedo qua a Carmine, che forse potrebbe, dato che è ex Folgore, c'era Kuda. Dici qualcosa, perché comunque è un giocatore che sembra poter aspirare a qualcosa di più. Comunque un 2002, un gran fisico, centrocampista di quelli che, insomma, vedo anche le leve lunghe, arriva un po' dappertutto.
Sì, era molto, ti dico, l'impressione che mi aveva fatto era proprio di uno di quei calciatori molto solidi, anche per la categoria, uno di quelli che ti serve sempre in mezzo al campo. e soprattutto non so, perché ovviamente non l'ho seguito invece nelle ultime partite, era veramente un lottatore, cioè era uno che la gamba non la tirava indietro mai, e mi aveva colpito soprattutto per questo.
Bravo a non dire muscolare, come capisco, molto bravo, si vede che sei un professionista. No, finisco solo con una nota su Turris Giuliano, comunque una partita bella che purtroppo non ho visto, ho visto solo gli highlights, mi dispiace. E la Turris che giocava con un attacco Ercolano, Maniero e Spina, quello che è arrivato dal Taranto, ne parlavamo con l'ospite, come si chiamava, Giuseppe mi pare, che era venuto a parlarci del Taranto, diceva appunto Spina.
Antonio, credo. Guida si chiama.
Uguale, come volete voi. E è arrivato al Taranto, aveva iniziato molto bene, poi è andato lì alla Turris, secondo me comunque si può ripigliare. La Turris comunque gioca sempre bene, ha perso, ma gioca comunque bene. Certo Giuliano, pur senza Gladestoni, che era infortunato, tanto al suo posto ha giocato Eyango, ex Rimini, anche al Genoa, mi ricordo che aveva debuttato in Serie A nella pessima retrocesso Genoa. Gran gol di Oyewale, ecco, vi dico, se volete andare a vedere il gol di Don Bolsius e questo di Oyewale, questo qua è in corsa, un sinistro clamoroso, però attenzione, Giuliano mi dà delle grandi gioie, ha fatto debuttare l'egiziano Basha Salah Eldin Reda Mostafa, molto semplice da ricordarsi, attaccante del 2003 in prestito dall'Udinese, che ha giocato anche proprio, è nato a Verona ma ha giocato in Egitto. Ah. Ha anche 4 gol in 6 presenze con l'Egitto under 20.
E Carmine spera di non doverlo dire mai tutto intero.
No, assolutamente no. Ho faticato a dire Mikhailovski ieri e direi che mi vorrei fermare lì.
Chiudiamo con la Serie C, chiudo sì. Con l'ultima notizia di mercato. Sandro Pocheschi, nuovo allenatore della Juve Stabia.
Ma ha vinto la Juve Stabia? Perché deve. Non ha vinto?
Perché Colucci se n'è andato.
Ah, così? Tanto con un gran gol di Silipo, tra l'altro ex Palermo, un gran gol.
Cioè, tu non te ne vorresti andare da una società lasciando un bel ricordo, il ricordo della vittoria.
Però, secondo me adesso tu dici, prendete
ma se ne è andato prima della vittoria, quindi okay. È ancora più misterioso.
Però secondo me se adesso sa che torna a Pocheschi dice no, allora rimango. Cioè,
fate rimanere. Invece noi rimaniamo a parlare di calcio ma parliamo di Serie B e direi di partire parlando di Serie B con un Serie B che ci arriva da un amico, Daniele Gaccioli, che ci parla di Genoa-Pisa. Vai Daniele.
Ciao amici di Destinazione Paradiso e tutti gli ascoltatori, ascoltatrici. Sono Gaccio che vi parla. E come tra l'altro ringrazio Gianmarco per la citazione della scorsa puntata. Dopo un girone riparlo perché sono andato a vedere Genoa-Pisa e non faccio un'analisi troppo approfondita perché sarebbe da parlarne naturalmente una mezz'ora tranquillamente, però vabbè, è stata una bella partita, bellissima atmosfera e bella partita, cioè in generale è stata una bella partita, si vede che sono due squadre forti, la categoria secondo me sono tra le due più forti, due allenatori che uno magari in rampa di lancio, tra virgolette, cioè spero diventi poi come l'altro, D'Angelo ha dimostrato di essere veramente un ottimo allenatore anche ieri. E partita bella, interessante, abbastanza viva, primo tempo un po' meno, secondo tempo bello, frizzantino, e tanti ho sentito che hanno criticato la scelta di Gilardino di non far partire Aram Gudmundsson, però contro una squadra fisica come il Pisa ci stava anche fare un discorso di gestione della partita, no? Dici per i primi 70 minuti dovevamo essere in partita, non perdere, eccetera, poi vinceva magari con due innesti gli ultimi 20 minuti, cosa che tra l'altro stava accadendo, abbiamo avuto diverse occasioni, ci è andata male, non facciamoci la testa, abbiamo comunque fatto un punto in più di quelli con cui eravamo a pari punti, che è stata la regina che ha perso, adesso siamo secondi da soli, una partita alla volta e ci toglieremo delle soddisfazioni giocando così. Volevo fare un plauso ai tifosi del Pisa, incredibili, tifoseria più bella che si è vista quest'anno a Marassi, bello vederli in giro per la città, veramente belli da vedere, cioè sono stati veramente incredibili, è stata l'unica tifoseria che abbiamo sentito la gradinata nord, ed era anni che non mi capitava anche Serie A, quindi veramente un congratulazioni ai tifosi del Pisa, bellissimi. E chiudo con un piccolo Serie B, perché i tifosi del Pisa ieri erano più di 4.000 e gli abbiamo concesso anche un settore della nostra gradinata sud, diciamo che è quella che viene utilizzata dalla Sampdoria in casa, quindi un terzo della gradinata è stata data loro perché è vicino al settore ospiti, e così sono venuti in più di 4.000, si parla forse addirittura 5.000. però in tutto ciò, perché non si fa anche magari da altre parti? Perché noi abbiamo uno stadio di Serie A, nel senso, utilizzato diciamo da anni per giocare in Serie A, quindi magari a livello di sicurezza, a livello di capienza, cioè non ce ne sono altri in Serie B, però ecco, se magari fosse fatto per noi, che riempiremmo sempre, sempre, ve lo assicuro, questi posti in più, soprattutto naturalmente, come ho detto, dopo Spal Genoa, in partite in cui non c'è pericolo, nel senso sono partite tranquille come ieri tra noi e Pisa, ecco, magari se riuscite a fare qualche cosa in più noi apprezzeremo molto, e vi assicuriamo che tra l'altro torna anche tutto, perché a livello economico girano soldi, quindi se riuscite a fare questo sforzo, ecco, ci fareste un po' felici. E più di 29.000 spettatori ieri, è uscito il dato ufficiale, sono 29.450, grazie anche ai pisani naturalmente, però molto bello, molto bello. E niente ragazzi, vi ringrazio, vi mando un bacione a tutti quanti, e viva le serie tra virgolette minori, come dice tanta gente, perché sono le più belle di tutti, è inutile. Ciao ragazzi.
Grazie Daniele per il contributo, io direi sì. Di andare...
Ti posso fare una cosa flash proprio?
Dai.
Cioè, mi va bene questo clima del volemo se bene, tifosi gemellate, 4.000, 5.000, 6.000 pisani, non si sa, benissimo, molto bello. Partita brutta, se posso dire. E Gilardino continua a fare un po' scelte un po' particolari, cioè tenere fuori Gudmundsson e Aramo. Cioè, non mi sembra che ci sia anche dei recuperi, non è che si stia giocando tantissimo, quindi.
Ma sai, ora se fai l'allenatore, devi per forza ruotare la squadra. Devi per forza ogni tanto. No? È una cosa vista come ti posso dire, antiquata, no? Avere un 11 titolare. No, devi comunque.
Però Gudmundsson in panchina dovrebbe essere in
Lo so, lo so. Allora che ti devo dire?
Secondo me, come dice Gianmarco, cioè, se non fai un po', tra virgolette, il fenomeno con una scelta del genere, poi non ti prendono troppo sul serio, quindi secondo me l'ha fatto anche per dire io sono capace di tenerli in panca, non lo so.
Sì, vabbè, vedremo. Io però vorrei sapere se può dircela da Marco Dolcinelli la disavventura di Ascoli Palermo, che potremmo abbreviare in due olive ascolane per vedere verre.
Sì, esatto. Purtroppo sulla partita non posso dire niente, perché questa cosa ha preso in contropiede anche me, perché mi ero organizzato tutto il weekend in modo tale da essere libero il pomeriggio sabato alle 2 e poi hanno cambiato tutto in corso d'opera e non sono riuscito a vederla, ho recuperato gli highlights e qualche commento. No, praticamente l'aereo che stava portando il Palermo ad Ascoli, quando ero già in volo, uno dei finestrini che si è rotto, non ho capito benissimo cosa è successo, ma di fatto che l'aereo è stato costretto a tornare indietro e il Palermo ha raggiunto Ascoli con un charter nella notte, per cui poi hanno fatto richiesta per rinviare la partita, che poi si è giocata domenica alle 2.
Inizialmente era stato cambiato l'orario, però non era stata posticipata al giorno successivo.
Inizialmente era stata posticipata alle 16:15 e poi invece l'hanno rinviata proprio direttamente alla domenica, con grande disappunto dei tifosi che si erano preparati la trasferta. Ovviamente una trasferta così lunga, messa di domenica, è un po' più impegnativa. Ho letto che la società ha regalato una maglia ai 200 e passa che sono riusciti comunque ad andare fino al Del Duca, e dopo c'è stata questa iniziativa dell'Ascoli che ha offerto delle olive ascolane ai tifosi del Palermo che insomma sono riusciti a raggiungere lo stadio. I tifosi del Palermo che hanno commentato con uno striscione che a me onestamente da siciliano ha fatto morire da ridere, che era sostanzialmente buone le olive ascolane ma lo sfincione è molto meglio, che onestamente sento anche di sottolineare e di condividere.
Lo sfincione bianco di Bagheria soprattutto, se vogliamo fare
però non ci stava nello striscione.
No, infatti.
Tra l'altro città natale di mio nonno, non c'entra niente, ma lo dico. Sulla partita dico vittoria importantissima, peccato perché le prossime sei sono tutte tremende, per cui bisogna fare punti adesso. Non so, magari Masino la vista sa dire qualcosa in più di come quello che è successo in campo.
Io faccio una domanda al pubblico, poi lascio 10 secondi di silenzio. Indovinate chi ha segnato del Palermo? Li ha fatti tutti e due e ha sbagliato anche un rigore.
Sì, sarebbe ora di cambiare rigorista, tra l'altro, vabbè.
No, ma infatti direi che i gol di Brunori sono ancora meglio dello Sfincione. devo dire che il secondo soprattutto, poi è arrivato in un momento un po' particolare, perché il Palermo ha avuto un rigore abbastanza netto, tirato da Brunori, parato. Terzo rigore che Brunori fallisce, quindi non so se è il caso di pensare a qualcuno di alternativo. Poi 5 minuti dopo l'arbitro fischia un rigore per l'Ascoli, che poi dopo una revisione VAR viene tolto, quindi c'era stato il brivido di questo rigore dato per fallo, non fallo, di Mateiu su Dionisi. E poi dopo altri 5 minuti circa il gol del 2-1, quindi poteva girare in vari modi questa partita, che devo dire il Palermo ha anche meritato, perché comunque è andato in vantaggio subito, ha avuto delle occasioni anche abbastanza nitide, sempre magari non proprio con azioni vere e proprie, ma con un po' di ripartenze più che altro. Poi il Palermo aveva delle assenze importanti, soprattutto al centrocampo. Poi ha esordito Verre, ma praticamente non ha giocato. Quindi devo dire, ci può stare. Secondo me l'Ascoli sempre per questo discorso che ho fatto più volte, che secondo me pensano di andare in A o di voler andare in A, si sono un po' adesso fatti prendere un po' dalla frenesia. Infatti hanno perso un bel po' di partite e si parla di cacciare Buchi, che per quanto a noi non abbia mai fatto impazzire, dipende con chi lo cambi, la situazione potrebbe anche peggiorare, quindi io starei attento a cambiare Buchi,
soprattutto se prendi un campione del mondo come abbiamo visto in queste settimane.
Sì, ma soprattutto se prendi qualcuno che ti deve per forza risollevare eccetera, io ci starei un po', ma lo so. Poi
sì, che poi chi è rimasto? Oddo, Zaccardo,
che ha già
Gattuso è stato esonerato poco fa dal Valencia, volendo c'è lì
Camoranesi all'Ascoli,
è il gattito Gattuso.
Camoranesi all'Ascoli,
l'avevo già detto, però è clamoroso, perché uno guarda la classifica adesso e sotto l'Ascoli solamente il Cittadella non ha cambiato l'allenatore quest'anno. Poi vabbè, il Como per altri motivi, però Brescia, Spal, Benevento, Perugia, Cosenza, Venezia, citandole tutte, hanno cambiato tutte allenatore.
Hai detto Venezia, e quindi
ho detto Venezia.
Apriamo.
Ho appena ucciso un gattino indifeso.
dici, cioè tu hai capito il progetto Venezia, ecco, dimmi solo sì o no, magari o se
hai allora se il progetto Venezia è probabilmente, tra l'altro, molto vicino al mio progetto Venezia, ovvero la morte più rapida possibile, godo, ma non l'ho capito effettivamente. Però io sto proprio bene, cioè, io quando vedo il pallino rosso su SofaScore, anzi mi dispiace perché è ancora nella categoria sbagliata, però mi diverte molto. Posso dirvi però, purtroppo conoscendo persone dell'ambiente tifoseria, ne hanno le palle piene in laguna, hanno effettivamente capito che qualcosa proprio a livello societario si è rotto o l'hanno voluto rompere.
No, perché fanno dei colpi pazzeschi, tipo Poyampalo è una roba che secondo me anche in Serie A Poyampalo si leccherebbero i baffi, non dico metà delle squadre, ma un terzo, diciamo l'ultimo terzo. E Cheryshev, c'è dei colpi anche belli, cioè niente da dire.
Sì, però è una squadra che ha una difesa ai limiti del grottesco.
No, è proprio sì, non c'è un progetto tecnico. E adesso, anche cambiando allenatore, vedo che comunque continuano a vendere e comprare terzini.
Ma ora prendono Zegelar,
con che non sapevo neanche
che esistesse. va al Genoa.
Sanz ufficiale alla Sampdoria.
Aps va al Genoa e lascia con un'ultima partita con un rosso, come fa Skriniar, tra l'altro. Mi piace questo omaggio.
Sì, ma Aps poi è.
Gianmarco, ti ho mai detto che mi stai proprio sui coglioni? Cioè, nel senso.
Volevo metterlo, volevo metterlo nel mezzo. Sono ancora io, ho subito la frecciatina sull'81 e mi è toccato.
Metabolizzato.
Edoardo, volevi dire
proprio due cavolate a parte di apps che non capisco col Geno cosa se ne faccio, però vabbè, andiamo avanti.
Che fai? C'è apps, non lo, cioè,
no, sì, sì, no,
meglio averlo, no?
Sì, sì, vabbè, te
lo può metto. Sempre servire come
ombrello, io te lo porti poi.
Ah, ma le robe da 2 euro dell'IKEA o di Casanova, beh, le prendi. Che fai?
Era nel cestone, sì, come un autogrill. Ma il, no, Cagliari di Spal è stata forse la partita più, dico, interessante, ma curiosa, insomma, c'erano diversi spunti, vabbè, finita col Cagliari che vince e poi soffre in finale, ma questo è Ranieri, diciamo, con un gol assurdo di Lapadula, proprio la Lapadula che si butta giù, la palla gli sbatte sulla faccia, poi senza saperlo di ginocchio, una roba incredibile, e poi esulta come se avesse fatto un gol appunto alla Brunori, una roba così.
Sulla faccia o sulla maschera, scusa?
Era senza maschera.
Ah,
attenzione,
era in stereo,
esatto, la situazione qui.
Face reveal. Ma no, la cosa più interessante era che nel secondo tempo, poi nel finale, quando la Spal non sapeva più cosa fare, attenzione, Spal che ha messo in mostra questo Prati che noi effettivamente avevamo un po' ignorato, ma anche la stessa Spal, cioè non è che anche nell'ambiente Spal non è che si attendesse chissà cosa. Gioca perché appunto è andato via Esposito, Murgia non stava bene eccetera, hanno buttato questo 2003, ragazzi, è veramente forte, box to box, ha messo 3 assist puliti nel primo tempo.
L'assist per il gol è una cosa da gran calciatore.
Allora, uno potrebbe io inizialmente pensavo, beh, ovvio, se metti vicino Zanellato, un po' come sono le ragazze, no, che vanno con quella, si fanno accompagnare da quella più brutta per spiccare un po' di più, no? E pensavo, no,
io mi dissocio da questo discorso, certo, no, sessista, no, che è venuto fuori.
Grazie per averlo sottolineato, no? Ovviamente capite tutto. No, Zanellato effettivamente è veramente, vabbè, non dico nulla, rispetto a lui dici si spiccava, invece no, è veramente forte questo qua. Nel finale, appunto, mettendo in campo tutti, hanno messo anche Fet Fazzidis, altro che spero capiti a Carmine una delle prossime telecronache da dire. E, no, devo dire effettivamente condizioni fisiche, punto di domanda, però ha fatto se ne ha dribblati 2, è andato sul fondo, l'ha messa indietro, ha fatto per un assist, poi per Meccariello, che vabbè, è Meccariello, quindi non posso segnare.
Cosa ti volevi aspettare?
No, infatti, vabbè, però si è messo qualcosa. Oggi, attenzione, sono arrivate già le foto di Nainggolan, che ha superato le visite mediche.
Che foto ti sono arrivate di Nainggolan?
No, no, dalla società, diciamo.
A proposito di condizioni fisiche, tanto si giocherà su quello, cioè Nainggolan è normale, l'ha visto anche alla Berza l'anno scorso e anche per delle partite quest'anno, che comunque un po' di differenza la faceva ancora, bisogna vedere quanto regge.
Assolutamente, no, mi fa ridere questa cosa che ha iniziato dopo le visite mediche rispetto a Pepito Rossi, ma l'ha superate prima di, quindi Pepito Rossi sta ancora facendo le visite mediche e ce l'ha raddoppiato, diciamo, vabbè. E vabbè,
siamo sulle parti dell'autopsia ormai per Pepito Rossi sulle visite mediche, però vabbè.
Dai, insomma, finisco solo col Sutti, che incredibilmente, cioè, vince ancora con la regina
in vista.
Sì,
era la domanda che stavo per farvi sul Sutti.
No, no, ma non era in 10.
No, infatti, perché
10? Infatti ho chiesto.
No, perché è uscita un rosso su Diretta, che però era di un giocatore della panchina.
No, infatti ho detto okay. Sì, ma poi stavo pensando chi è che è uscito.
Ma io chiedo perché non l'ho vista.
Ah no, l'ho vista velocissimamente, mi ha fatto, cioè, sorride un po' la cosa, lo sviluppo della partita, cioè ha iniziato col 4-4-2 addirittura con Tait sulla destra, esterno destro, cosa non mi sembra proprio un esterno, anche il fisico non mi sembra, Rover a sinistra e davanti Mazzocchi o Dogu, quindi una roba pesante, bello solido 4-4-2, credo sia l'unico in Italia che fa ancora 4-2, i risultati stanno dando ragione, vede che soffre con la regina, cosa fa? Beh, mi metto 4-5-1. Cioè, ha arretrato Mazzocchi a esterno sinistro addirittura, con Rover a destra e Tait tornato a mezzala. Quindi, vabbè, io mi metto 4-5-1 e vienimi a prendere. Addirittura segna, in maniera un po', vabbè, rocambolesca, poi vabbè, pareggio di Menez, grande gol. lui tiene col 4-5-1, ha messo giustamente Casiraghi al posto di Mazzocchi, poi che ovviamente è un po' il suo ruolo, e ha tenuto così la partita, lui gli andava bene il pareggio, nel finale cross di Casiraghi, gol di Odogwu 2-1.
E Odogwu l'ha annullato alla regina pochi minuti, tre minuti prima. Sì.
Ma sì, per dire che appunto comunque stava anche un po' soffrendo, cioè risultato che non mi spiego, ma non è il primo, e quindi c'è ragione.
Io vorrei uno dei due motivi per cui ho accettato l'invito di Donato è proprio farvi questa domanda sul Südtirol, e poi vi verrò a prendere qualora mi mentiate. Ci sono speranze che salgano veramente, cioè io vivo il calcio pienamente solo in base al fascino delle trasferte, voglio andare a vederli.
No, datemi delle speranze. Secondo me andranno a playoff, saranno la sorpresa, giocheranno bene, ma come succede spesso in questi casi, o perdono in semifinale o in finale.
Bravo,
il nuovo Cittadella.
Avrei detto le stesse cose.
Nonostante Odogwu sia il veronese più forte di tutti i tempi.
Sì. E Dio ci salva dal fatto che non ci sono stage della nazionale, perché sennò l'avremmo visto anche tra i convocati, nonostante abbia più di 30 anni. Io chiuderei.
Posso essere telegrafico su una partita che ho visto?
Vai.
Okay, Cosenza Parma. Che Cosenza ha vinto, perché ovviamente ogni volta che vedo il Cosenza vince, non so perché. Il Parma, conferma tutto quello che abbiamo detto nelle settimane scorse, è una squadra assolutamente psicolabile, e io ho l'impressione che Pecchia stia cercando di rifare il gioco che faceva la Cremonese, ma non ha gli uomini per farlo. Infatti per questo si spiega il motivo dell'acquisto di Zanimacchia, che è dall'altro ufficiale in queste ore. Cosenza ha fatto una partita ordinatissima, senza strafare praticamente nulla, tranquilli in campo, messi bene, ma niente di che. Lasciatemi dire ancora una volta, Aldo Florenzi è davvero forte, perché per tutta la partita ha scherzato, letteralmente scherzato, sia Circati che Balog, e nel secondo tempo, quando il Cosenza rinculava, di solito questi sono calciatori che in quelle circostanze un po' spariscono, invece lui era ancora dentro la partita a pressare, a difendere, davvero anche mentalmente un giocatore che merita la Serie A. Sono davvero innamorato perso di questo giocatore, nonostante secondo me fisicamente potrà avere dei problemi al piano di sopra.
Okay. Come detto Prati, appunto Florenzi, quante presenze hanno, tipo in Under 21?
Non riapriamo quella parentesi.
Quante ne vuoi? Chiuderei, vabbè, a parte Frosinone ha battuto il Benevento, gol di Borrelli su rigore, Benevento è sempre più offeso e solo laggiù, e chiuderei con la grande vittoria del Perugia contro il Bari. Non me ne vogliono gli amici del Bari, che amici che non ho, però il Perugia poteva vincere 3-4-0 dal mio punto di vista. Tre vittorie nelle ultime 5, adesso ha agganciato il Benevento al terzultimo posto.
E la prossima partita con chi è?
Dici del Perugia?
Sì. Il Bari con Brescia. La Spal, mi pare.
Perugia-Brescia con due squalificati del Brescia, due difensori.
Non è altri, penso.
Si fa interessante.
Anche perché con una vittoria potrebbe sorpassarlo, se non vado errato.
Appunto.
E io andrei proprio a fare i pronostici della prossima settimana, in chiusura. Io non faccio i miei, li faccio fare a Carmine. Parto proprio con Carmine.
Venezia, fagli fare Venezia, ti prego.
E infatti, parto proprio con Carmine, chiedendogli quanto finisce Benevento-Venezia.
Allora, non la sto assolutamente gufando. Benevento 0, Venezia 3. Il Venezia risorge dalle proprie ceneri. Non so, potrei dirvi anche i marcatori. No. 0-3.
Secondo me sarà una partita atroce. Vabbè, Masino, Modena Cagliari. Cagliari, che è una delle squadre che fanno peggio in trasferta.
La partita di Azzi.
No, non vince il Cagliari. Non lo so, finisce 1-1. Voglio dire soltanto sul Modena, che secondo me basta con Falcinelli, Dio, perché ogni volta che entrano i ragazzini cambiano le partite. Quindi fossi in Tesser metterei i Bonfanti dal primo minuto e battiamo il Cagliari.
Bravo.
Cittadella Ascoli, Edoardo.
Scusa, Cittadella?
Ascoli, sì.
Mamma mia, è brutta.
Sì, mi spiace, toccava a qualcuno.
Senti, io dico 1-0 Cittadella e Bucchi lo salutiamo.
Spal Bari, Marco.
Spal Bari X 2-2.
No, Perugia Brescia la faccio io, perché comunque manca Donato, sì. Perugia Brescia la faccio io. Finisce tanto a poco per il Perugia, tipo 3-4-0. Cosenza Ternana la chiedo nuovamente a Carmine.
Ti dico un altro, no dai, facciamo 0-2.
Pisa su Tirol Masino.
Bella, questa.
Beh, infatti ne dobbiamo anche vedere quelle che ci stai segnando, immagino. Cioè,
no, dico che il Pisa la spunta, ma nei minuti di recupero, così un po'.
Ce l'ha quella, quell'area da partita decisa all'ultimissimo.
Gol di Hermansson.
con delle belle facce di D'Angelo.
Facce d'Angelo. Come Frosinone, Edoardo.
Come un po' lo vedo un po' in ripresa, però Frosinone, come ha vinto l'ultima anche quasi non volendo, vince Frosinone 0-1, derby di Rongo tra l'altro.
Parma-Genoa la chiedo a Marco, non gli chiedo il Palermo.
Grazie. Parma-Genoa che è anche il derby di Girardino volendo, secondo me il Genoa, vedo un Genoa-Corsaro al Tardini 1-3.
E io vi dico che il Genoa vincendo supererà la Regina che perde a Palermo.
Magari.
E con questo chiudiamo i pronostici. Chiudiamo anche la puntata, non so se avete altre cose da dire. C'è un po' di mercato, io potrei darvi delle anticipazioni, vi potrei dire due cavolate che riguardano la squadra innominabile, ovvero che Canestrelli sarà preso dal Pisa e andrà probabilmente in prestito al Como, se non al Brescia, occhio, però tendenzialmente al Como.
Brescia ha problemi, sono proprio qua di numeri, quindi deve prendere qualcuno.
E poi un giocatore che a me piace molto, che è Emmanuel Kong, figlio di Kong ex Reggiana, che potrebbe andare al Perugia in prestito. E poi siccome mi piace molto Pendolino, che era Foligno sabato, una me la invento e vi dico che Ryan Babel potrebbe ripartire dalla Vis Pesaro. Le sue dichiarazioni sono state: voglio assaggiare la pizza Rossini.
E in biturca Babel, cioè non è che sia questa differenza.
Vabbè, infatti deve ripartire verso la biturca, cioè riparte, un aereo.
Riparte dalla Vis Pesaro. L'Adriatico, sempre grande mare, grande Pesaro, una città che ha una particolarità che vi dirò appena finita la puntata. Ora però vi saluto tutti, vi saluto e ringrazio per averci fatto un'infarinata su Bepi TV. O Bepi TV come la chiamano all'estero, e per averci portato allegria e simpatia, Carmine Russo.
Sono io che ringrazio voi. La seconda e ultima cosa che mi ha spinto a essere presente questa sera è chiudere proprio così: Ruben Botta, Ruben Botta.
Questi sono omaggi che ci piacciono. Saluto e ringrazio anche Massimiliano Macaluso.
Grazie a te, grazie a Carmine, a presto e buona Serie B. Così.
Saluti e ringraziamenti anche a Marco Dolcinelli.
Ciao a tutti, grazie a tutti e controllate sempre i finestrini degli aerei quando prendete un volo.
Saluti e ringraziamenti al vecchio drugo Edoardo Bugani.
Ciao a tutti, un saluto al Doge Carmine e porta i nostri omaggi al dottor Piero.
Saluto e ringraziamenti anche a Donato Di Martina, Martino, scusate, che in questo momento non c'è. E niente, ci sentiamo la prossima settimana. Io adesso spiego ai miei compari che particolarità è quella di Pesaro. Ciao!